Vi sto per parlare delle loot box. Allora, io mi sono dovuta far aiutare dai colleghi più giovani in radio perché non ne ero a conoscenza. Abbiamo trattato più volte l'argomento del gaming, quindi dei videogame, ma qui c'è un tema legato al rischio di gioco d'azzardo ed è per questo che si stanno muovendo le associazioni dei consumatori non soltanto in Italia ma in Europa. Ci facciamo raccontare tutto da Laura Galli, che è del settore analisi e ricerca di Adiconsum. Ben trovata Laura, buongiorno.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, le loot box sono considerate problematiche per la tutela dei consumatori. Io vorrei che tu spiegassi a me e ai nostri radioascoltatori che magari non le conoscono che cosa sono e per quale motivo ci si sta lavorando su per risolvere la questione legata al gioco d'azzardo.
Sì, è un problema che si intuiva recentemente, ma che è emerso con grande chiarezza da una indagine del Norwegian Consumer Council, che con il rapporto Insert Coin, How the Gaming Industry Exploits Consumers and Using Loot Boxes, ha veramente fatto capire come questi meccanismi che sono all'interno dei videogiochi e che inducono il giocatore ad effettuare degli acquisti in game, acquistando questi pacchetti a sorpresa, questi pacchetti di contenuti digitali che aiutano nel gioco, per esempio per acquisire vantaggi, personaggi, oggetti cosmetici, per progredire nel gioco e per vincere. Sono dei meccanismi che attuano delle pratiche commerciali sleali nei confronti di gruppi target anche molto vulnerabili, come i bambini. Quello che genera preoccupazione in questi meccanismi è che si producono migliaia di piccole transazioni, dette proprio microtransazioni, per le quali l'utente anche minore è considerato normalmente, insomma, dalla normativa come, capace, questo concetto di capacità giuridica del minore. Il minore non è autorizzato ad effettuare un acquisto importante perché il contratto sarebbe nullo, ma nel caso di una microtransazione si considera formalmente capace di effettuare l'acquisto. Che succede quando queste microtransazioni sono ripetute, continuative e producono grossi sborsi di denaro, del quale la famiglia potrebbe non sempre essere
esatto. Senti, ma come funziona? Raccontiamola tutta la filiera. Il ragazzo gioca online con un videogame e appunto al suo profilo è associata evidentemente una carta di pagamento elettronico.
Sì, il problema è che si acquista magari la versione freemium oppure che si fa un piccolo acquisto iniziale e dopo si subisce continuamente un'offerta pressante attraverso questi pop-up di progredire con degli acquisti di loot box.
È facile farlo?
Meccanismi?
Ecco.
È facilissimo, il problema è che è più facile di quanto possiamo pensare e soprattutto si ha poca percezione dell'esborso perché vengono utilizzate delle valute virtuali in relazione alle quali c'è un corrispondente di denaro, ma non è facile in quel momento valutarlo. Tu paghi con 3 brillanti del gioco, con 3 monete virtuali che non hanno quella corrispondenza chiara per te in quel momento dell'esborso economico. Quindi il problema qual è? Che questi meccanismi anche sono personalizzati attraverso degli algoritmi di intelligenza artificiale e vanno a colpire di più le persone più vulnerabili, cioè conoscono le attitudini e le debolezze del giocatore, le memorizzano e le utilizzano per essere sempre più efficaci nel sollecitare l'acquisto impulsivo. Poi c'è l'aspetto social, perché il giocatore è esposto alla visibilità degli altri, nella sua capacità di spesa, nella sua ricchezza in personaggi, oggetti cosmetici e strumenti di avanzamento. E poi ci sono gli influencer. Tutti questi meccanismi sui ragazzi, bambini e adolescenti hanno un effetto veramente perverso ed inducono anche una maggiore dipendenza.
Inducono la dipendenza perché ovviamente si sentono più forti e progrediscono nel gioco acquistando queste loot box, tra l'altro anche dal punto di vista estetico, no? Come dicevi tu, mi raccontavano anche i colleghi, c'è proprio tutto un sistema di acquisto di pacchetti per migliorare anche il proprio avatar, e questa è la cosa incredibile, cioè si compete anche sul piano estetico e quindi si spendono soldi per acquistare accessori, abiti per il proprio personaggio, oltre che per avanzare di livello. Quindi il giocatore che più spende è quello maggiormente riconosciuto ed ammirato, se io capisco bene in rete, Laura.
Sì, ci sono purtroppo questi meccanismi che poi fanno leva sul bisogno identitario dei ragazzi, sul loro relazionarsi con il gruppo dei pari e quindi sfruttano anche meccanismi psicologici che abbinati alla intelligenza artificiale diventano un'arma letale contro il consumatore.
Queste loot box hanno un contenuto segreto, impossibile da conoscere prima, per cui fino all'ultimo chi le acquista non sa che cosa sta acquistando, i consumatori non hanno modo di sapere cosa contengono fino a quando non hanno pagato, e questa poi è la ciliegina sulla torta, per cui sono incentivati a spendere sempre di più. Fino a che cifre voi avete notato si può arrivare a spendere? Perché non ho minimamente idea, ma insomma parliamo di cifre notevoli, importanti?
Certamente anche 1.000 euro. Il problema è che si ha anche una percezione errata in base a pregiudizi cognitivi, anche la non conoscenza degli strumenti del calcolo delle probabilità, che sono strumenti matematici che i ragazzi non hanno, per cui hanno una percezione, devo dire, distorta delle possibilità di vincita. E hanno una sollecitazione temporale, devi sbrigarti ad acquistare perché quella possibilità è a tempo. E quindi c'è anche un po' una gara fra giocatori a chi si accaparra prima, e c'è questo problema di scorrettezza con cui delle pratiche che nel mondo reale delle transazioni e dei contratti sono considerate scorrette e quindi vietate, ma che sfuggono al controllo normativo, perché il settore dei videogiochi, ancorché importante come fatturato, perché raggiunge quasi la metà del fatturato complessivo del sistema di intrattenimento, è più importante dei film al botteghino, è più importante degli eventi sportivi, ha un fatturato enorme, 15 miliardi l'anno. E sono 2,8 miliardi di giocatori nel mondo, di cui moltissimi sono giovani e giovanissimi. Perché il legislatore non si accorge? Perché non è facile. Anche questa iniziativa congiunta in 17 paesi di una ventina di organizzazioni dei consumatori, che c'è stata, diciamo così, proposta, sollecitata dal BEUC, l'associazione che unisce, e che stiamo perseguendo anche attraverso la rete CCNet dei Centri Europei Consumatori, è difficile da portare avanti sul piano tecnico e giuridico, perché richiede delle perizie che sono anche difficili da effettuare, nel senso che i meccanismi entrano in azione in maniera personalizzata, agiscono di più sui consumatori vulnerabili già noti al sistema. Quindi chi si affaccia per la prima volta per effettuare una perizia potrebbe non incappare nelle peggiori pratiche messe in atto da quel meccanismo. Chiaramente nelle condizioni generali di contratto tutto questo non si riscontra, per cui quello che l'utente accetta grosso modo è un contratto standard, ma queste trappole poi effettivamente esistono.
Esistono e come? Quindi da una parte ci sono magari giovani giovanissimi che non hanno il controllo, la percezione, e i genitori forse sottovalutano, non si rendono conto. Dall'altro ci sono tante persone che invece sviluppano una vera e propria dipendenza anche dal e nel gioco a causa di queste loot box, e una perdita di denaro non indifferente. Allora, voi siete circa una ventina di organizzazioni di consumatori, lei come direttrice vicaria del Centro Europeo dei Consumatori Italia dialoga anche con gli altri paesi. Ci sono dei paesi in Europa che sono più avanti rispetto a questo?
Beh sì, in qualche caso la normativa è più attenta, in qualche caso ci sono state iniziative anche a titolo repressivo, e sicuramente la stessa Commissione europea sta portando avanti un fitness check, a cui stiamo collaborando con delle segnalazioni, delle proposte, e ci auguriamo però che anche l'industria adotti un atteggiamento responsabile, non sia necessario attendere la modifica normativa, che certamente non arriva domani, prima che ci sia una forma di autoregolamentazione atta a rispettare almeno i diritti dei minori.
Qual è l'autorità che dovrebbe intervenire in questo caso? Ovviamente poi ogni nazione ha la sua.
Ma abbiamo valutato la possibilità di fare segnalazione all'autorità garante per la concorrenza e il mercato, che certamente ha la competenza in materia di pratiche commerciali. Sappiamo che l'autorità è oberata di richieste da 1.000 parti per 1.000 problematiche di carattere consumerista, e sappiamo che questa è una battaglia dura da condurre per i motivi che le dicevo, cioè la complessità del modello di business, e questa complessità tecnica rende difficile dimostrare questi meccanismi che pure però conosciamo.
Io la ringrazio, Laura Galli, perché l'ha spiegato benissimo e insomma ci ha raccontato per filo e per segno quali sono le criticità, ovviamente anche del progetto da portare in seno all'autorità, ma anche all'attenzione della politica dei paesi, che politica che è deputata poi ad intervenire, perché qui c'è proprio un vuoto normativo molto grave e pericoloso. Abbiamo parlato delle loot box, l'abbiamo fatto insieme a Laura Galli del settore analisi e ricerca di Adiconsum, che ci ha parlato insomma anche a livello europeo di come si stanno muovendo tutte le associazioni, perché anche direttrice vicaria del Centro Europeo Consumatori Italia. Grazie davvero, è stato un piacere, buon lavoro.
Grazie a voi, arrivederci.